Somehow I made it through life with my heart still intact, all my baggage still packed, all my goals on track. But now my goals seem kinda tame, or did they go down the drain? Well, there's no one else to blame but me, for I die to be the cigarette that lies in.
Ciao a tutte, ciao a tutti, quinta puntata per Donne da Favola, un'analisi femminista. Quest'oggi, come accennato nell'ultima puntata, parleremo di masochismo. Come al solito con me c'è Otta.
Ciao.
Che ci farà appunto entrare all'interno di queste fiabe. Nello specifico quest'oggi parleremo di Raperonzolo e della Sirenetta, con accenni adesso introduttivi anche alla vicenda delle sorellastre di Cenerentola, per di nuovo trattare un tema che spesso non è abbastanza trattato, ovvero quello dell'interiorizzazione della violenza delle donne su se stesse e poi su altre donne, motivo per cui, diciamo, il nome chiave, la parola chiave sarà appunto masochismo. Quindi lascio la parola a Otta, così ci dà un po' di introduzione per quanto riguarda Cenerentola, per quanto riguarda il dolore che ci infliggiamo e infliggiamo ad altre donne e che interiorizziamo a tal punto da pensare che uno sia giustificabile perché possa portare a qualcos'altro e due sia l'unico modo per cui appunto l'unica possibilità che abbiamo di vivere in questo mondo.
Sì, con Giorgio abbiamo deciso di affrontare questo argomento perché in realtà, come anche abbiamo già visto in altre fiabe come La fanciulla senza mani, c'è un po' questo elemento del dolore fisico, in questo caso masochista, anche come vedremo nelle prossime fiabe. Qui vengono sottoposte le donne e la prova fisica, la mutilazione sono elementi che più facilmente incorrono nel personaggio femminile, perché è vero che l'uomo, il principe barra re, magari deve superare delle prove come, non lo so, l'uccisione di una bestia anziché, non lo so, l'espugnare un castello, una torre, però nell'uomo, nel maschio c'è più l'idea dell'avventuroso. Come abbiamo già detto in precedenza, invece nel femminile rientra più diciamo la dimensione della prova interiore, che in questi casi, in alcuni casi, va a sfociare poi nella sofferenza fisica, come se fosse una prova imprescindibile cui le donne devono essere sottoposte, quel che è peggio, che a volte le donne si impongono tra di loro, come vedremo ad esempio anche tra madre e figlia.
Esatto, questo poi ci fa ben comprendere in quale maniera il patriarcato, l'oggettificazione sessuale sulle donne e soprattutto la violenza sulle donne, la violenza maschile sulle donne, venga continuamente protratta nel corso del tempo, nel corso dei secoli, nel corso di millenni. Ribadiamo che da 6.000 anni vige il patriarcato, quindi questa costruzione sadomasochista in cui l'uomo, il maschio, è a capo di questa piramide e la donna è al punto, alla base di questa piramide, continuamente oppressa. Ma ovviamente questa oppressione può continuare e può continuare ad essere giustificata solo se anche le donne, quindi l'altra metà del genere umano, in una maniera o nell'altra giustifica questa violenza che viene fatta loro, si sente meno importante, si sente inferiore rispetto al maschio, ritiene di dover valere meno fondamentalmente e assimila anche l'idea stessa che lei come donna, come essere umano completo non può avere valore, ma può averlo soltanto se si sposa, se ha figli, se quindi è madre, è moglie e così via. E per arrivare appunto a questi gloriosi appunto obiettivi, che cosa deve fare? Deve soffrire. Quindi rilascio la parola a te per dare l'introduzione a Cenerentola, così comprendiamo bene in quale maniera questa, dico tra virgolette ovviamente, complicità delle donne nella loro stessa sofferenza e delle madri che protraggono questa sofferenza con le figlie, le figlie con le loro figlie e così via, stanno andando avanti da 6.000 anni ed è anche ciò che permette fondamentalmente a questo stato di cose e di violenza di continuare ad esistere.
Sì, allora, facendo un cenno a Cenerentola, come abbiamo visto in precedenza, la matrigna già sottopone a una serie di prove mortificanti, avvilenti la protagonista, proprio perché non è la sua figlia biologica e quindi per qualche ragione sia lei che le due figlie, le sorellastre di Cenerentola, devono vessarla in tutti i modi, umiliarla, sia fisicamente perché la spogliano dei suoi abiti e appunto trasformandola in una sguattera, sia emotivamente perché la trattano anche come tale. Quindi non solo c'è questo aspetto della matrigna, che è un classico nelle fiabe, che appunto tratta la figliastra come se appunto fosse l'ultima ruota del carro, diciamo così. In questo caso c'è anche un altro elemento di violenza che è perpetrata proprio dalla madre nei confronti delle due figlie, cosa che magari non ci aspetteremmo. Ma perché? E questo è interessante perché si mescolano i due elementi di, da una parte, violenza e dall'altra, però, di protezione. Cosa succede? Che pur di convincere il principe che la fanciulla che lui ha incontrato al ballo sia una delle due figlie, la madre fa provare loro, chiaramente una alla volta perché è una successione di eventi, la scarpetta che Cenerentola ha perso l'ultima sera del ballo. E cosa succede però? Che la stessa madre, poiché le due giovani hanno un piede troppo grande, a consigliare loro di mutilarselo. Pur di far entrare questa benedetta scarpetta e in qualche modo fare quello step sociale per cui l'unico ostacolo che ti separa dal matrimonio, da un salto gerarchico, sociale e quant'altro, è proprio questa scarpetta che ti deve entrare. Quindi facciamo in modo che ciò avvenga. Quindi a una cioè consiglia, una la esorta, diciamo così amichevolmente, di
Fallo,
tagliarsi,
fallo.
fallo, fallo, di tagliarsi il dito. E all'altra, dopo di tagliarsi il calcagno, comunque la. Come si chiama?
Aia.
Aia. Aia, il tallone. E il principe se ne accorge proprio perché sono proprio gli animali amici di Cenerentola che, intanto che lui porta prima una e poi l'altra al castello, gli suggeriscono: attento perché sta uscendo del sangue dal piede. Oddio, ma quindi non è questa la donna che io cercavo? Tra l'altro, Bettelheim ha dato un'interpretazione psicanalitica, che anche qui è assolutamente sessista, per cui questo sangue. Altro non sarebbe che il sangue mestruale, è
Chiaro.
qualcosa che va a sporcare in qualche modo il senso di immacolato che una fanciulla idealmente dovrebbe avere. Cenerentola in questo senso è quella pura, quella che non è sporcata dal sangue, quella che non si deve mutilare e quindi in qualche modo intatta, con tutto ciò che il concetto di intatto può implicare.
Quindi apriamo la parentesi sui
Sì.
maschi depravati, le loro analisi
Esatto.
completamente così contorte. Che tra
Esatto.
l'altro, scusami, metto soltanto questa parentesi qua, questo ovviamente ci lega a un testo quale Woman Hating di Andrea Dworkin che abbiamo già trattato e ci ricorda che Cenerentola è una favola che nasce in un contesto quale quello cinese, in cui per millenni, e si spera ancora no, ma purtroppo in alcuni villaggi ancora esiste, la pratica appunto della mutilazione dei piedi, della fasciatura dei piedi, che avviene fin da quando le bambine sono molto piccole, affinché il piede rimanga piccolo, ma questo piede ovviamente rimane deformato, il dolore che si protrae nel tempo è qualcosa di terribile, questo sangue che esce dai piedi delle due giovani sorellastre è lo stesso che esce dai piedi delle bambine, usciva dai piedi delle bambine durante appunto questo glorioso periodo di mutilazioni dei piedi delle donne e perché queste bambine erano costrette a farlo dalle madri, di nuovo per parlare dell'interiorizzazione di questa violenza che viene protratta, perché grazie a questi piccoli piedi avevano la possibilità, come le sorellastre, di fare il salto di qualità dal punto di vista appunto sociale e quindi anche in quel caso chi aveva il piede più piccolo appunto di queste bambine che poi diventavano giovani donne e donne anziane trovava fondamentalmente il riccone depravato e perverso di turno che si eccitava tantissimo a vedere questi piedi completamente mutilati e appunto anzi c'è una descrizione non indifferente nel tempo riguardo a questa pratica terribile di come questi uomini si masturbassero proprio con queste scarpette, ovviamente anche con appunto pus, sangue, eccetera. Quindi per ricordarci la depravazione che c'è dietro a questa pratica, la depravazione che c'è nella mente maschile nello sfruttare e nel mutilare appunto le donne, insomma.
Pare che se li mettessero anche in bocca. È una cosa
Esatto.
orribile.
Bellissimo, insomma, incredibile.
Esatto. E quindi sì, per concludere, quindi c'è questa violenza che viene perpetrata, anche a scopo in qualche modo però protettivo, tra virgolette, della madre nei confronti delle figlie, quindi qui il doppio messaggio, violenza e protezione, pur di aiutarle a fare questo salto sociale. Tra l'altro c'è anche un ultimo elemento di violenza, anche se non è protagonista direttamente la madre, ma sono comunque protagoniste le donne che vengono punite. Il giorno del matrimonio di Cenerentola, perché visto che queste sorelle sono falze e cercano fino all'ultimo di ingraziarsi la sorella che adesso ha fatto lo step sociale definitivo, l'accompagnano in chiesa e poi escono. Una sta alla sua destra e l'altra alla sua sinistra. E sempre gli animali, gli uccellini, amici di Cenerentola, che cosa fanno? Beccano un occhio a una sorella e un occhio all'altra. Quando loro escono furbamente, perlomeno così sperano, si scambiano di posto e allora gli uccellini dicono: c'è ancora un occhio sano. Quindi beccano anche l'occhio sano e le sorellastre vengono punite per la loro empietà rimanendo cieche. Però è interessante perché, anche se in questo caso non è l'elemento femminile o maschile direttamente che si accanisce contro le donne, però è comunque la donna che viene punita, oltretutto in maniera molto, molto violenta, oggi potremmo dire persino un po' splatter.
Decisamente, sì, assolutamente. E poi cosa ci ricorda e ci permette di avviare adesso la discussione sulle due favole di cui parleremo in maniera un pochino più specifica in questa puntata, ovvero Raperonzolo e la Sirenetta, di come, ad esempio, è proprio il taglio, la perdita di qualcosa che porta anche, come dire, a una consapevolezza di queste protagoniste di far parte di questo mondo, di un mondo in cui appunto il valore delle donne sta nella loro mancanza, nel loro essere altra rispetto all'uomo, nel loro dover fare di tutto anche attraverso appunto le figure materne o matrigne delle loro esistenze e attraverso anche il loro stesso desiderio interiorizzato, che è un desiderio e una scelta ovviamente non libera, non del tutto libera, chiaramente, perché l'idea che una donna voglia farsi del male, si faccia del male liberamente, con la consapevolezza che sia un gran godimento, ovviamente è piuttosto ridicola, nonostante purtroppo, ahimè, ancora oggi in alcuni settori cosiddetti femministi viene presa in considerazione, ma ovviamente non c'è nessuna libertà o liberazione nel accogliere la propria oppressione. E nel caso, appunto, ad esempio di Sirenetta, di cui parlo parleremo a breve, che cosa succede? Le viene tolta la voce, mentre alle altre due giovani, le sorelle, le sorellastre di Cenerentola, viene tolta la vista. Quindi c'è sempre un senso che viene rimosso, perché è meglio che tu non veda, è meglio che tu non parla, che sia silenziosa e così via. Però direi che iniziamo con Raperonzolo, così insomma ci addentriamo all'interno qui di queste vicende, di questo masochismo, di questa violenza interiorizzata.
Sì, tra l'altro a Raperonzolo invece viene tolta direttamente la libertà in questo senso, e poi vengono tolti i capelli magici. Allora, dunque, abbiamo scelto Raperonzolo proprio perché va a toccare le tematiche che abbiamo anticipato, e anche perché è una fiaba molto longeva di cui abbiamo diverse interpretazioni. Alcuni la ricollegano anche ancora al mito di Danae, ad esempio. La versione un po' più conosciuta che prenderemo in esame nello specifico è quella del 1812 dei fratelli Grimm. In realtà, però, abbiamo anche versioni, come ho detto, più antiche. Basti pensare a un'altra versione famosa, un po' meno di quella dei Grimm, risale al 1634, che è L'Oculto degli Unti di Basile, di Giuseppe Basile. È una storia che è stata ripresa ancora, adesso andiamo proprio per step sommari, negli anni 70, in ambito femminista, da Anne Sexton e Olga Brumas.
Esatto.
È stata ripresa da Calvino, è stata ripresa dalla Disney nel cartone che è appunto uscito qualche anno fa, che tra l'altro interessante perché cerca un po' di ribaltare i ruoli quando in realtà non lo fa e non ci vuole neanche un occhio così attento per capirlo. Quindi è interessante proprio perché è una fiaba che è stata ripresa più e più volte. Raperonzolo propone anche un rapporto che è masochista ed è implicitamente violento, tacitamente violento e opprimente, proprio perché narra di questa bambina in grembo. Quindi noi conosciamo Raperonzolo ancora prima che venga alla luce perché c'è una coppia, lei rimane incinta e un giorno decide che ha voglia di un Raperonzolo, che è appunto una pianta che pare potesse anche indurre
Un aborto
l'aborto
spontaneo.
spontaneo, quindi anche questo è già un aspetto Però la madre aveva questa voglia, il padre che cosa fa? Va nel giardino della vicina, che guarda caso è una strega, per alcuni un'orca
addirittura, sì.
E ruba un raperonzolo. E la strega però ovviamente se ne risente tantissimo, allora fa un patto in qualche modo con il padre: io non ti punisco, però in cambio voi mi darete vostro figlio, vostra figlia. Poi si scopre essere una figlia. E questa strega, che poi diventa una matrigna per Raperonzolo, che cosa fa? La rinchiude in una torre. Ed è qui che si innesca un rapporto di protezione e allo stesso tempo oppressione tacitamente violenta. Ma perché? Perché di fatto quella che poi per alcuni è la strega o madre Gothel, di fatto cresce questa bambina, le dà tutti i mezzi per essere sana, per essere bella, bella perché è importante essere belli all'epoca, insomma.
Ma ancora oggi direi.
Ancora, sì, infatti, però nelle fiabe, visto che siamo principesse anche,
insomma, di più. Considerando gli ultimi avvenimenti, cioè sì. Che dopo uno stupro di gruppo, sì. Appunto, considerata la donna in questione brutta e quindi sì. Automaticamente stupro non esiste, ci ricorda bene come il nostro valore risieda nell'essere belle. Belle esteticamente per gli occhi maschili, mm-hmm. E come, appunto, se non siamo belle non abbiamo mica la possibilità di essere sorprese con un grande regalo quale lo stupro, no? Mi sembra giusto, ovviamente.
Infatti,
no?
Un dono. Siate un sempre belle, dono. Mi raccomando. Esatto. È il dono più grande cui possiamo, comunque, ridiamo per non piangere. E quindi, appunto, da una parte si comporta da madre nei suoi confronti e in un certo qual modo la ama. No? Come una madre può amare una figlia, e in un certo qual modo sempre la protegge. Nelle fiabe, infatti, l'elemento rialzato, che può essere ad esempio la tomba di Biancaneve posta su un monte, che può essere la bella addormentata nel castello nella torre più alta, che può essere di nuovo Raperonzolo nella torre isolata, l'elemento sopraelevato torna proprio perché da una parte separa l'elemento femminile da tutto il resto, che in questo caso nello specifico è sia la vita reale ma anche e soprattutto tutto il maschio, che arriva sempre da fuori, anche in un movimento simbolico, dall'esterno all'interno, in luoghi che sono protetti, sono chiusi, no? Come di solito appunto la stanza, la piccola stanza del castello della torre. E dall'altro, appunto, oltre che proteggere queste giovani dall'esterno, da tutti i pericoli che la mondanità può comportare, le si vuole proteggere anche dall'elemento maschile, cosa che poi diventa evidente nella storia di Raperonzolo, proprio perché arriva il principe, si innamorano, hanno una relazione che la strega non conosce, finché l'ingenua fanciulla non glielo confessa, ed è proprio appunto in quel momento che la matrigna si infuria, ed è qui appunto che capiamo come ci sia anche un modo di voler separare l'elemento femminile appunto dal maschile, che è l'invasore, no? Che va a interrompere, a infrangere anzi un equilibrio tutto femminile, anche se un po' insano. È qui che appunto lei si infuria e che cosa fa? Taglia i capelli a Raperonzolo, perché attraverso questi capelli lei permetteva l'accesso alla torre sia alla matrigna ma in un secondo momento anche al principe, e la butta in un deserto. In questo deserto poi lei tempo dopo partorirà due gemelli, che sono appunto i figli del principe. E c'è un elemento interessante, anche perché pure lui viene punito, secondo alcune versioni per la disperazione è lui che si butta direttamente dalla torre, secondo altre interpretazioni è lei che lo butta giù. E quindi per una volta diciamo che il maschio ad essere punito è mutilato, perché lui nella caduta i suoi occhi vengono feriti dai rovi e lui rimane cieco a vagare nel nulla per anni e anni, e sarà proprio Raperonzolo un giorno a trovarlo, a piangere le sue lacrime magiche e sante sul suo volto. Lui recupera così la vista e finalmente abbiamo l'happy ending, che qual è? Il matrimonio. Andiamo al castello del principe e viviamo felici e contenti. Esatto. Con i nostri due bambini.
Esatto, la cosa interessante secondo me anche da sottolineare, visto che in questa puntata parliamo di masochismo e quindi di rapporti di nuovo fra donne, di interiorizzazione della violenza su se stesse e quella che protraiamo sulle altre donne, nel caso specifico nel rapporto rapporto, diciamo, più simbolico possibile che esisteva durante il matriarcato, ora in questa favola e sotto il patriarcato pervertito nella relazione tra madre e figlia, e cioè tra due donne che invece che in una maniera o nell'altra legarsi amorevolmente nel liberarsi da uno stato di cose che le porta ad avere valore, come abbiamo già detto, soltanto come riproduttrici, come oggetti sessuali, come mogli, come assistenti, perché anche in questo caso è sì vero che il principe si butta, viene buttato giù da Madre Goethel e si ferisce agli occhi, rimane cieco, ma saranno le sante lacrime di Raperonzolo che lo riporteranno ad avere la vista. Quindi di nuovo abbiamo anche quest'altra parte di noi, che è quella della Croce Rossina, che impariamo fin da molto presto, che oltre a dover essere belle per gli uomini, oltre a dover partorire, oltre a dover morire di parto, oltre a tante tante cose, a essere superate, e a pensare che sia molto bello e assolutamente accogliente, come appunto questa violenza, allo stesso tempo dobbiamo anche prenderci cura dei maschi, dei loro sentimenti, dei loro corpi quando non funzionano e così via. Insomma, noi non esistiamo mai. Nel caso di Madre Goethe, effettivamente, questa sua ricerca di protezione ossessiva ci riconduce all'idea del controllo che c'è anche all'interno della società patriarcale tra madre e figlio. E cioè il fatto che fondamentalmente la figlia o accetterà tutto ciò che la madre le dirà di fare, e quindi sia di valori patriarcali che meno, o si ribellerà a tutto questo. Nel caso di Raperonzolo, effettivamente la sua ribellione, almeno nella favola di Grimm, quindi quella di cui discutiamo, quella che è stata ripresa più e più volte, nonostante ci siano state versioni precedenti, non ha effettivamente questo slancio di ribellione totale. Ricordiamo che il principe in questione rimane tutto il giorno come un vero stalker sotto appunto alla torre, vedendo Madre Goethel che, dicendo una frase magica, può salire perché Raperonzolo getta giù la lunga treccia. Rimane lì e di notte, sempre nascosto dietro questo cespuglio, ribadisce la stessa frase. Arriva da lei, che è una bambina, ricordiamo che più o meno è un undicenne, dodicenne, e lui abusa di lei fondamentalmente, e ci ricorda anche ciò che l'amore romantico all'interno della società patriarcale è, cioè la donna che deve essere vergine, che deve essere innocente, che deve essere così naif da non comprendere come funzionano le cose, da non conoscere il suo stesso corpo, ma essere il vaso che permette appunto al maschio di farne ciò che vuole, di introdursi, di essere tutto ciò che effettivamente in questa società la donna deve essere, cioè appunto colei che accetta tutto, che accoglie ogni desiderio maschile e così via. E questo rapporto ovviamente con Madre Goethel finirà col definire di nuovo i tratti del rapporto madre-figlia all'interno di questa società, e del fatto che questa ricerca di controllo e di oppressione allo stesso tempo danno anche l'altra faccia della cosa, ovvero questo istinto di protezione, di una protezione dal mondo, quello appunto poi del matrimonio, della riproduzione e così via. Però direi che il tempo bisogna iniziare a stringere, quindi passerei invece alla seconda favola, che oramai è terza perché l'introduzione è stata abbastanza ampia, ovvero La Sirenetta, un'altra storia che più di altre ci riconduce al concetto e alla parola chiave di masochismo.
Allora, con La Sirenetta arriviamo nel 1837 con Andersen, è una delle sue fiabe più famose. E sì, nella storia originale ritorna molto questo concetto di masochismo, di sofferenza, tutto contestualizzato nel mondo femminile, perché tra l'altro anche questa sorta di morbosità, di ossessività, di isteria tra una donna e l'altra, appunto ri rimane nella dimensione femminile, perché io non ho mai letto tipo di un re che è morboso nei confronti del principe, anzi, il principe deve partire all'avventura, e invece la principessa o non lo deve fare, o se lo deve fare, come nel caso della Sirenetta, perché lei esce dal suo regno Lo fa però sottoponendosi di nuovo a delle prove fisiche dolorose che quasi la mortificano. O la mortificano, o di nuovo per questo senso di oppressione e protezione, forse la preparano a quello che sarà il mondo là fuori. E infatti cosa succede? La sirenetta è la più piccola, delle sue sorelle. Mi sembra che siano tipo cinque sorelle, lei sia la sesta, e ognuna di loro, al compimento del 15° anno di età, ha il diritto di salire in superficie per un giorno, no? E vedere che cosa succede. E ognuna di loro nel corso degli anni sale, ritorna, racconta cose strabilianti. Una sale addirittura in inverno e vede questi blocchi di ghiaccio che paragona le perle, no? È tutto molto magico. E la sirenetta è sempre lì, che tra l'altro è anche la più riflessiva, la più silenziosa e sensibile delle sorelle, quindi sta lì a vagheggiare su cosa potrà trovare in superficie. Tra l'altro, i membri più importanti della sua famiglia, oltre alle sorelle, sono un polo maschile e un polo femminile. Il polo maschile è quello del padre, il re Tritone, che per ovvie ragioni sarà di rango molto elevato all'interno della società delle sirene e dei tritoni, però a parte dire che è re non si dice nient'altro. E poi c'è la nonna. La nonna, appunto, è un'altra figura altrettanto dignitosa e di rango elevato, che però ha già un ruolo diverso, perché è lei, in quanto donna più anziana, a preparare la sirenetta al suo, diciamo, debutto in società. E che cosa fa? Le prepara una corona che però è gravosa, che da una parte serve sicuramente ad adornare il capo della fanciulla con perle e insomma adornamenti di qualunque tipo, e poi però le pianta anche delle ostriche nella coda. E la sirenetta appunto prova dolore perché è una cosa, è già un gesto un po' violento, l'essere pizzicata e dover tenere queste ostriche attaccate al suo corpo, però è lì che esce la grande morale che tradotta può essere: se bella vuoi apparire, un po' devi soffrire. Quindi lei finalmente arriva al suo 15° anno d'età, può salire in superficie, ma è letteralmente appesantita dall'elemento doloroso e dall'elemento gravoso, uno sul appunto la corona del capo e le ostriche sulla coda. Tra parentesi, le ostriche sulla coda, questo elemento che pare, oltre che di dolore, sia anche di prestigio, le indossa, diciamo, anche la nonna. E infatti nella fiaba si racconta che lei, rispetto ad altre sirene, addirittura più ostriche attaccate alla coda, a voler simboleggiare il suo status di nobile. E cosa succede? Appunto che la sirenetta finalmente sale in superficie, rimane ammaliata e patatrac, si fa di nuovo la frittata perché vede un uomo di cui si innamora, che è questo fantomatico principe che poi quando appunto avrà questo incidente in nave riuscirà a sopravvivere soltanto grazie alla sirenetta. E lei rimane così colpita dalla bellezza del giovane che fa di tutto per diventare un'umana. Diventare un'umana e avere un'anima, perché tra l'altro le sirene hanno un po' questo handicap per cui non hanno un'anima,
Ai ai ai.
aia, e alla fine della loro vita si trasformano in spuma marina. E allora la sirenetta cosa fa? Si rivolge alla strega dei mari, che sì, l'aiuta, ma di nuovo è la donna più anziana con più esperienza che dice: sì, io ti aiuto, però ti devo sottoporre a una prova, ti devo preparare a quello che vivrai. E quindi che cosa fa? Da una parte le dona, dall'altra le toglie, perché le dà le gambe che lei tanto desidera, però le toglie la lingua e quindi la voce. E in più le dice, giusto per divertirci un po': sì, tu potrai camminare, ma ogni passo sarà come se fossi trafitta da mille lame. E quindi sta poveraccia non solo non può parlare, anche solo per esternare il proprio dolore, ma non può neanche godersi l'esperienza finalmente di camminare.
Esatto, e farei soltanto una parentesi per quanto riguarda la figura della nonna, che all'inizio abbiamo detto, ha già detto Otta, che è il tritone, il re del mare, ovvero il padre della sirenetta, non compare se non proprio all'inizio, nella prima paginetta. E cosa viene detto? Il re del mare era ormai vedovo da molti anni, però c'era la sua vecchia madre che pensava a tenergli in ordine la casa. Cioè, quindi, di nuovo, un sessismo che è più che evidente all'interno di questa favola.
Sono un re, ma non mi faccio niente.
Esatto, perché comunque c'è la nonna, che poi la bisnonna, che poi la madre, insomma, le donne fondamentalmente devono tenere a posto la casa. E dice proprio a frase quando la sirenetta compie 15 anni che se bella vuoi apparire un po' devi soffrire, quindi un detto che ancora oggi viene così menzionato anche in vari spot pubblicitari e così via. E quando lei va dalla strega del mare, di nuovo l'elemento masochista emerge moltissimo, ma adesso vedremo proprio nel dettaglio, leggendovi magari anche qualche frammento. Di come la strega del mare, al di là di tutto, ribadisce fin dall'inizio e più volte alla sirenetta che cosa le sarebbe successo. Un po' come a dirle: guarda che soffrirai tanto, sei sicura di voler soffrire così tanto? E nonostante appunto, espliciti la sofferenza che dovrà provare, la perdita addirittura della lingua, quindi il taglio della lingua, perché tutto viene da Andersen ben dettagliato, quindi c'è una descrizione piuttosto, come dire, brutale. Dell'azione che viene compiuta e quella che viene appunto anche subita dalla sirenetta, ci ricorda di fatto come la sirenetta, nonostante tutto, per questa idealizzazione dell'amore romantico e del fatto che in ogni caso la strega le dica che lei potrà avere l'anima immortale e sopravvivere, eccetera, eccetera, solo se quest'uomo l'amerà più dei suoi genitori, e adesso non ricordo se anche di se stesso,
Cioè
ci
mai.
rendiamo conto esattamente che questa cosa probabilmente non potrà mai accadere, o anzi direi proprio sicuramente. Leggo quindi semplicemente due dettagli per quanto riguarda appunto questo momento in cui lei alla fine decide di bere il filtro e dice: la piccola sirena beve l'asprofiltro e fu come se una spada a due lame le trafiggesse il fragile corpo. Svenne e rimase lì come morta. Ogni passo le sembrava, come del resto aveva detto la strega, di passare sopra punte accuminate e coltelli affilati, ma sopportava volentieri il dolore. Quindi, di nuovo, ci ricorda in quale maniera noi donne finiamo con l'interiorizzare anche e giustificare un dolore che proviamo sperando di ottenere qualcos'altro, come se l'obiettivo finale fosse così. Come dire, fosse tale da obbligarci in maniera anche, come dire, assolutamente desiderata a soffrire, a sentire un dolore atroce che non ci permette appunto di essere poi soggetti di fatto completi e liberi anche da questa violenza. Lascio di nuovo la parola a te, così poi concludiamo.
Sì, infatti poi in realtà gli step che portano alla fine della storia sono pochi. Cosa succede? Che finalmente la sirenetta può ricongiungersi al principe, che ovviamente non la riconosce, però all'inizio rimane profondamente colpito da questa bellissima ragazza e sembra che in un primo momento si innamori di lei. In realtà quello della voce si dimostra un ostacolo molto importante, insormontabile, proprio perché non potendo comunicare, l'amore del principe non ha neanche modo di approfondirsi quando invece la sirenetta scoppia d'amore per lui, ha fatto tutto questo, si è mutilata per lui e ha a un certo punto anche bisogno del suo amore per sopravvivere, altrimenti si dissolverà. Tra l'altro è tristissimo perché quello che all'inizio potremmo dire amore passionale del principe nei confronti della sirenetta si trasforma poi in un affetto un po' curioso, no? Come l'affetto che possiamo provare noi per un cucciolo, ovvero ti voglio così bene che ti metto un cuscino fuori dalla porta della mia camera e ti faccio dormire lì perché sei così carina, così
Esatto,
tenera.
leggo
Ecco.
guardo direttamente il frammento in cui dice: il principe disse che doveva restare per sempre con lui, si
Che
riferisce
bello.
ovviamente alla sirenetta, ed ella ebbe il permesso di dormire fuori dalla porta della sua stanza su un cuscino di velluto. Quindi di nuovo l'idea di amore romantico che viene costruito per far credere alle donne che devono soffrire per essere belle, quindi se bella vuoi apparire certamente devi soffrire per ottenere quindi il buon partito, il maschio che l'amerà, eccetera, eccetera. Questo amore ovviamente è tutta una costruzione fittizia, perché l'attrazione e l'amore, che così vogliamo chiamare sempre molto tra virgolette, del principe nei confronti della sirenetta è soltanto attrazione sessuale, quindi lei è l'oggetto sessuale, è l'oggetto del desiderio fondamentalmente. Poi, visto che non parla perché non ha parola, ma non è questo, diciamo, il grande interesse degli uomini nei confronti delle donne, ma questo fa sì che lui non possa sapere lei da dove arrivi, se effettivamente e di alto lignaggio e così via. Quindi che cosa diventa? Il cucciolino, il cane, il gatto,
Trastullo.
quello che appunto può dormire su un cuscino fuori dalla sua porta, esattamente un animale, una bestia. E quindi in questa maniera viene ricordato come di nuovo l'amore romantico non abbia niente dell'amore se non nella parola iniziale, ovviamente, ma è tutta una costruzione fallace. Questo emerge molto bene, direi, in questa favola. E direi che andiamo verso la, insomma, in direttiva d'arrivo. E direi soltanto due elementi che, nonostante appunto questa forte valenza di appunto violenza su se stesse, violenza che le altre donne compiono nei confronti delle altre donne, quindi di nuovo le inseriamo all'interno di questo contesto masochista, ci sono due elementi secondo me interessanti di sorellanza. Innanzitutto la nonna di, appunto della sirenetta sotto il mare perde tutti i capelli, viene raccontato perché soffre tantissimo e terribilmente che la sua nipotina abbia deciso di prendere quel filtro terribile e di mutilarsi, perché tagliarsi lei stessa, farsi tagliare però di fatto con il suo beneplacito la lingua, quindi perdere la voce e stare così male a ogni passo, un dolore atroce ogni volta che camminava, ogni volta che danzava, perché di nuovo era danzare che faceva sì che il principe forse poteva essere ancora più eccitato nei suoi confronti. Perde tutti i capelli, è depressa, non ne può più. Le sorelle stesse, invece che perdere i capelli, li vendono questi capelli alla strega del mare. E questo perché? Perché vogliono salvare la sirenetta quando il principe decide che tu sei solo un giocattolino, sei tenerella e bla bla bla, ma io sposerò un'altra, sposerò una di alto lignaggio. E loro venderanno i propri capelli per ottenere un pugnale che permetta appunto alla sirenetta di liberarsi da questo dolore, da questo giogo, da questa violenza, uccidere il principe e liberarsi fondamentalmente, tornare poi al mare. Ma cosa succede, Otto?
Allora, succede che la sirenetta però è così innamorata del principe, allo stesso tempo così pia, così giusta e pura, che non ce la fa né ad uccidere lui per salvarsi, né tantomeno ad odiare la futura sposa. E quindi che cosa fa? In realtà è lei alla fine a soccombere, i due si sposano, ma in teoria la sua anima è perduta, proprio perché non ha ottenuto l'amore del principe, che tra l'altro scambia la nuova sposa come la sua salvatrice, quindi confonde quella che è la sirenetta con la nuova sposa, però
Esatto,
vabbè.
parte però interessante di questo è che la sirenetta non odia la principessa,
Esatto.
ovvero colei che sposerà il merdosissimo principe, ma decide appunto di uccidere se stessa. Uno, per salvare il principe, lì ovviamente la scelta è molto discutibile, però non ha odio nei confronti dell'altra principessa, anzi la trova dolce e spera che abbia una vita felice. Quindi
Esatto.
vabbè, questo ovviamente poi ci riconduce anche a questo sottotesto dal contenuto religioso, appunto del fatto che voglio l'anima immortale, quindi diventerò l'angelo, eccetera, eccetera, e via dicendo, e ci riduce di nuovo al nostro ruolo di crocerossine, che siamo
Esatto.
disposti al sacrificio finale per gli uomini costantemente, autodistruggendosi e facendoci distruggere, perché è l'unica cosa che appunto fa sì che noi possiamo avere valore, avere un senso in questo mondo, no? Quindi come musa dell'uomo, come colei che si uccide per l'uomo, per salvarlo e così via. Quindi di nuovo richiamo tutta questa idea del masochismo come status operante di azione, l'unico momento in cui le donne possono essere, tra virgolette, attive nel loro stare al mondo.
Sì.
Direi che però abbiamo sforato enormemente. Volevi dire ancora qualcosa?
Sì, no, come appunto si conclude la storia, la sirenetta appunto muore, però proprio per la sua grande bontà d'animo viene trasformata dal Signore in una figlia dell'aria. Le figlie dell'aria sono in sostanza il vento che ristora, il vento che rinfresca e che guarisce, quindi di nuovo torna questo elemento della, un po', della protettrice, noi diremmo anche della croce rossina. E quindi in qualche modo la sua anima così si salva perché ha una prospettiva, anche se di 300 anni di attesa, di entrare nel regno di Dio. Cosa succede infatti? Che queste creature dell'aria, ogni volta che trovano un bambino buono che rende felici i suoi genitori e merita il loro amore, allora in cambio avranno un po' un'abbreviazione di questo periodo, perché per ogni bambino gli viene tolto un anno dei 300 che gli toccano. Se però invece trovano un bambino cattivo e capriccioso, la pena si allunga di un anno, che tradotto significa mai una gioia.
Direi proprio di sì. Va bene, allora abbiamo sfarato tantissimo, ma di nuovo, come anche questa volta, avevamo tanto da dire. Poi abbiamo fondamentalmente trattato l'elemento masochista all'interno di ben tre fiabe alla fine, quindi insomma il tempo era necessario. Chiaramente c'è sempre molto altro da dire. Chi volesse aggiungere qualcosa, siamo sempre qui pronte ad ascoltare suggerimenti e così via. Ci sentiamo poi prossimamente per una nuova puntata di Donne da Favola, un'analisi femminista, in cui appunto parleremo molto probabilmente dell'istituzione del matrimonio e in che maniera questa istituzione sia perenne all'interno di ogni fiaba, anche se ricordiamo è molto spesso lasciata per scontata perché parte dell'happy ending e quindi di qualcosa che deve succedere per forza di cose. Ma vedremo in quale maniera il matrimonio come istituzione viene inserito in maniera anche un pochino più centrale all'interno di altre favole. Ci sentiamo quindi la prossima volta. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao, alla prossima.
Easy to deceive, blissfully naive. But now my innocence is lost, and I'm glad to pay the cost, because the dice were tossed by me. And I die to be the cigarette that lies in your lips, to be the guitar that caresses your hip, to be the strings that gasp as you scrape your fingers over me. And it's curious, the more you desire, the farther you have to fall. But still I'd rather have my heart broken by you than never broken at all. El sicario entre tus labios, la guitarra rozando tu lado, tu mano tremarosa sobre el cuello. Es extraño lo más que deseo, mas me atrapo en la red del amor. Prefiero que rompas mi corazón al tenerlo entero en mi soledad. Mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. I'd rather have my heart broken by you than never broken.